Sì, ciao, buongiorno.
Ciao.
Ciao ragazzi, io sono Costas qua di Atene. Come prima cosa volevo salutare tutti i compagni e le compagne lì in Torino, in tutta Italia. Sono veramente felice che abbiamo questa opportunità di raccontare un po' quello che succede questi giorni qua in Atene, in Grecia in generale. Ok, volevo partire un po' con un piccolo racconto di quello che è successo nelle notti di 28 febbraio, dove due treni, uno con passeggeri, uno con merci, si sono scontrati e il risultato di questa collisione era la morte di 57 passeggeri. E una cosa che secondo me è molto importante sapere è che subito dopo questo incidente il governo ha fatto due cose. Prima cosa, è uscita a dire che la colpa era di un dipendente delle ferrovie e subito dopo il secondo, diciamo, riflesso del governo era di nominare illegali tutti i scioperi che sono stati chiamati nei giorni dopo. Ok, questo perché il governo ancora in questo punto sperava e pensava che non diventerebbe una cosa, diciamo, grande in livello sociale, quindi poteva dare il suo solito, diciamo, strumento propagandistico, dare la colpa a un individuale e usare la repressione per fermare qualsiasi risposta sociale. Ok, però fortunatamente questa volta le cose non erano andate come aspettava lo Stato e il governo, e dall'inizio di questa storia si è stato chiaro almeno da una parte della società, ovviamente da noi anche, che questi morti era il risultato delle politiche del governo, dello Stato e dello capitalismo. Per dare un po' un piccolo racconto per le ferrovie greche, perché non so se lì in Italia, mi immagino, non sapete molto bene, è che le ferrovie greche erano state privatizzate dal governo di Syriza nel 2017, sono state comprate dalle ferrovie italiane e subito dopo questo, diciamo, procedimento è partita una politica che cercava ovviamente di creare più profitto possibile, abbassando tutti i standard della sicurezza e di manutenzione. Pertanto è presentato come nuovi treni che in Svizzera sono famosi come i treni di disagio, per chi vuole cercare un po' di più il nome di questi treni, il modello è Empoli Torino Roma 470 ITR 470, e ovviamente ha iniziato anche subito a licenziare una grande porzione dei lavoratori che sono proprio cruciali per mantenere le ferrovie. Ok, su questo procedimento i sindacati dei lavoratori hanno subito risposto con scioperi e lotte, e ovviamente il governo ha risposto su quello con l'unica via che sapeva, nominando illegali questi scioperi, usando la repressione quando serviva. E vorrei sottolineare che solo due settimane prima di questo incidente sono stati successi due altri incidenti, queste volte fortunatamente senza morti, che anche lì è uscita proprio a livello pubblico una dichiarazione di una parte dei sindacati, dove sfortunatamente quello, non so, c'è una parola in greco, preeconomia, non so come dirlo in italiano, che segnava sul futuro per quello che alla fine è successo. Una cosa che qua credo è importante di fare chiaro, e anche perché ci aiuterà un po' a capire per quello che succede questi giorni in strada da quasi due settimane, è che la storia delle ferrovie greche non è una storia individuale, è solo un esempio delle politiche neoliberalismo, grazie mille.
Che non ci piace.
sì, infatti, che il Stato greco sta portando avanti seguendo ovviamente le tendenze del capitalismo a livello più globale, e queste potevamo dire che risulta sempre su un più grande povertà per la base sociale, dove vediamo ogni giorno più servizi e sicurezza di essere privatizzati. Qua in Grecia si è già stata privatizzata l'elettricità, stanno già facendo i percorsi necessari per privatizzare anche l'acqua. È un esempio che secondo me ha senso di nominarlo, che solo 5 giorni dopo questi merti sono andati avanti con privatizzazione di un ospedale che sta curando i bambini che hanno cancro, ok? Solo 5 giorni dopo questo incidente. Quindi con poche parole, giusto per chiudere il diciamo l'analisi sociopolitica, no? Qua in Grecia la popolazione sta vivendo proprio la distruzione di tutti i servizi pubblici sul nome di profitto. Ovviamente abbiamo anche una grande distruzione di tutti i diritti dei lavoratori, quasi tutti i scioperi ultimamente sono nominati illegali, e quello come risultato stiamo vivendo una società che sul nome di profitto ci sta portando sempre più povertà, insicurezza, e oramai per prendere una ferrovia, andare di una città all'altra, rischi morire, ok? Questo è un procedimento che è iniziato quasi 15 anni fa, e dopo le grandi lotte di 2010-2012, diciamo, avevamo proprio un grande fermo, e sempre anche sull'ambito dei compagni, ultimi anni ci chiedevamo ma come mai, perché la società non esce più in strada, che anche il governo stesso non aspettava più risposte di massa, diciamo. Questo si può vedere anche dalle primi giorni, da come è uscito all'inizio la notizia sulla TV e anche del governo. Fortunatamente, come ho detto anche all'inizio, questa volta pare che dopo 15 anni di distruzione sociale la base sociale ha deciso di prendere le strade, quindi subito dalle prime giorni si poteva vedere, perché ovviamente sempre quando c'è un incidente di questo tipo sia la sinistra sia noi compagni abbiamo l'abitudine di uscire in strada, però non arriviamo mai su numeri grandi, però subito dai primi giorni si poteva vedere nelle strade che c'era proprio una rabbia, che c'era proprio una parte della società che tutti questi anni aveva sempre scelto di stare in casa, e questo ha dato anche a noi una spinta forte, ma credo anche a loro, quindi era un rapporto dinamico fra noi e la base sociale. I risultati di questo rapporto, possiamo dire che erano stati molto chiari scorsa, era 3 marzo, dove proprio in strada siamo usciti in tanti, ok? Io sfortunatamente quelli giorni ancora non mancavo dall'Atene, però dai racconti dei amici e compagni e compagne tanti hanno deciso di stare in strada fino in finte, sono successi tanti scontri con le forze di ordine. Qua in Grecia la polizia è molto, diciamo, sceglie sempre di avere un livello della violenza molto alta, che era una volta dove anche i manifestanti hanno risposto con il stesso livello del conflitto, diciamo, che questo ha dato una grande spinta. Credo che ci sono vari video e immagini che si può vedere per verificare questa cosa, per chi si interessa. E poi da quello giorno in poi, diciamo, si è stata liberata una dinamica sociale molto grande. Dopo 2 giorni è successo un altro grande corteo domenica scorsa, che era il 5 di marzo, e poi subito questo, dove anche lì le dinamiche erano più o meno stesse, ok? E poi gli ultimi 2 episodi molto importanti erano stati ultima mercoledì, dove si è stata chiamata anche un sciopero molto grande, e avevamo una partecipazione di 100.000 persone nelle strade. Questi numeri era la prima volta di un numero di questo tipo dopo le grandi lotte contro i memoranti di 2010-2012, ok? Sempre un corteo molto conflittuale, che una cosa molto importante di dire, non per la gioia del conflitto, ma per dare un'analisi sul livello sociale, che era proprio la base sociale che sceglieva di stare in strada, di non andare via per tanto tempo, e questo significa, vuol dire qualcosa, ok? E poi subito dopo questo giorno, diciamo che sia stata la manifestazione più grande degli ultimi 10 anni qua in Grecia, avevamo questa domenica, quindi ieri, un altro corteo molto partecipante di più di 50.000 persone, ok? Dove anche lì si ispirava l'aria alle stesse condizioni, diciamo. E poi la prossima grande data, ok, del conflitto sociale è questa giovedì, dove si è stato chiamato un altro sciopero generale. Vorrei sottolineare il fatto che la prima volta che anche, diciamo, il sindacato più grande, quello più venduto verso il padrone, diciamo un sindacato che più o meno sta, è stato è controllato dai padroni, diciamo, quelli, i, non, come, come si dire, come dice in italiano, quelli che hanno
sindacato giallo.
Sì, betray, come si chiama, come si dice in italiano chi ha venduto la classe, il betrayal della classe, non solo la parola
traditore,
italiano.
Traditore,
il traditore classe, della classe, sì. Diciamo sì. Quelli proprio, no? Ok, anche loro sono arrivati sul momento di chiamare, perché se non chiamavano tutti i lavoratori erano molto arrabbiati perché non hanno chiamato la ultima volta. Questo giusto per vedere quando è forte il conflitto sociale, e lì aspettiamo numeri ancora più grandi, perché se hanno chiamato, perché se senza loro sono stati chiamati, sono usciti in strada 100.000 persone, possiamo immaginare quello che succederà con loro. Vorrei dire due ultime cose e poi ovviamente se voi avete domande sarei molto felice di rispondere, per capire anche più il contesto politico. Due cose: uno, il governo prima di questo incidente aveva nominato elezioni per il 9 di aprile, dopo i primi giorni del conflitto ha scelto di posticipare le elezioni perché ha sentito proprio che il popolo è molto arrabbiato con loro. E devo dire anche un'altra cosa che vediamo dopo i primi giorni dei cortei, che anche nella strada la violenza è un po' più, diciamo, delicata, più verso gli standard europei, perché hanno proprio paura che perderanno ancora di più sulle elezioni. E dall'altra parte vediamo anche i partiti di sinistra, quelli con più forza nel Parlamento, come più in questa epoca quello di Kukue, il Partito Comunista Greco, che sta provando per il loro piccola agenda politica di mostrare nella strada un po' più
di presenza,
militanza, sì. Ok, ovviamente capiamo per chi parliamo, però vorrei solo sottolinearlo per capire che questa dinamica sociale ha proprio cambiato le dinamiche politiche nel paese, ok? Solo per questo, perché credo che ha un senso proprio. Quelle erano le cose che secondo me ha più senso raccontare. Ovviamente se voi avete domande sarei molto felice.
Sì, no, quello che in qualche maniera ci colpisce è la consapevolezza della piazza, cioè nel senso che questo non è stato solamente un incidente ferroviario, ma discende direttamente da tutte quelle politiche di privatizzazione che sono esplose dopo la firma del memorandum, in cui appunto è stato spolpato tutto quello che era possibile spolpare della Grecia dopo la crisi del debito. E il fatto che l'opposizione sociale in qualche maniera era silente, che invece sta riemergendo, vuol dire che in qualche modo sotto traccia continua a esserci questo malessere nel vivere quotidiano, perché non credo che la situazione sociale ed economica sia cambiata in realtà. Quindi questa consapevolezza è importante, anche se poi la piazza si esprime con livelli di autonomia che insomma prescinde dai tentativi del Partito Comunista o di altre forme di egemonizzarla per certi versi.
Vorrei dire solo due cose. Uno, che perché non volevo prendere tanto tempo, una cosa che non ho analizzato tanto, ma proprio che tu credo l'hai spiegato benissimo, che proprio diciamo da inizio della crisi di capitalismo di 2008 e poi in Grecia, perché siamo un stato quasi semiperiferico, ok, non siamo proprio nel centro della produzione e riproduzione del capitale del mondo occidentale, siamo dal 2009 vivendo, diciamo, trasformazione di capitale molto radicale, diciamo, dove la società si sta proprio poverando, non so come le termini più economici non li conosco, sì. In italiano, ok, in senso da tutti i punti di vista, sia la privatizzazione credo di più alta in Europa, stiamo parlando che stanno andando avanti con privatizzazione dell'acqua e anche di ospitali, quindi non è, e questo perché non è che è lasciato tanto altro di privatizzare. Ovviamente queste cose non possono risolvere i radici dei problemi di capitalismo, quindi la crisi sta andando solo più avanti. E poi dopo abbiamo anche un'economia molto scarsa, questo è anche un prodotto dei fattori più globali ovviamente, come la guerra in Ucraina, la crisi energetica eccetera, però questa nella tasca di medio greco è molto, lo sta vivendo molto più forte credo da quello in Germania o in Italia, ok? Perché non esiste più il stato welfare, non esistono più diritti in lavoro, il stipendio minimo è molto più abbassato da quello in Germania o in Italia o in Francia, ok? Quindi e anche questa privatizzazione ha fatto alzare i prezzi anche per le case, per tutte le cose minime della per vivere, diciamo, per sopravvivere, e quindi diciamo che un procedimento di 15 anni che ci ha portato proprio fino al fine, che adesso il Stato ci sta dicendo che rischi di morire anche se per prendere un treno ultimamente, diciamo che quindi io credo questa è l'entropia di capitalismo, no? Prima o poi esploderebbe, perché esiste ancora un riflesso nella società, non è che tutto sia stato perso, diciamo, quindi io credo che se non questo potevamo vederlo anche per esempio l'ultimo sciopero, quello di generale di novembre, è stato molto partecipato, anche 6 dicembre, perché i sbirri hanno ammazzato un ragazzo giovane, e vedevamo una piccola crescita della strada, e l'analisi che qualcuno faceva era proprio che questo, diciamo, entropia di capitalismo, che proprio il popolo non ce faceva più, stava cercando una via per uscire, e diciamo che questa cosa con il
treno, è stata l'occasione,
questi morti, è stata sì il last drop, non so come dirlo italiano, il trigger point, questa proprio è la cosa. Poi un'altra cosa, non so se mi sono spiegato bene, il Partito Comunista non sta controllando la piazza per nessuna ragione, stanno provando di fare la militanza, però esiste una base sociale autonoma che sono quelli che stanno dando le risposte, diciamo.
Infatti io ti volevo chiedere, a proposito di questo, com'è la composizione della piazza? Cioè, nel senso, una composizione che oltre sia il sindacato che le organizzazioni politiche, giusto?
Ok. Allora, ti spiego. Dobbiamo capire due cose per la Grecia. Ok, in Grecia esiste ancora una sinistra tradizionale, una cosa che non esiste più in Italia, diciamo, in senso che esistono ancora tanti sindacati, tanti, diciamo, strumenti più locali che... esiste una base sociale che è più verso la sinistra, quello più forte fino 8 anni fa era quello di Syriza, prima che lui diventasse governo, che ha preso una grande crescita dopo le lotte di 2010-2012, ok, però dopo che il Syriza è diventato governo tutti sono proprio dissatisfatti delle scelte economiche e politiche che ha fatto, che li hanno abbandonati, diciamo, più o meno dalla strada, e poi questo ha lasciato via libera per il Partito Comunista Greco, che adesso in questo momento, rispetto alle dinamiche sociali e politiche, ha i numeri più grandi. Quindi un'altra cosa, in questo momento quello che si pare da quello che vediamo nella strada, loro, come diciamo politica preelettorale, hanno deciso di giocare la militanza nella strada, ok? Quindi stanno portando in strada quasi tutti che possono, quindi una grande parte dei manifestanti è da loro, quello dobbiamo dire, perché la verità, se ci spiace o no, è così, ok? Parliamo per un partito che potrebbe essere quarto, potrebbe prendere molto probabilmente più di 5% per esempio in elezioni, e sta giocando tutto in questi giorni con queste manifestazioni, anche i partiti più piccoli della sinistra, però sono veramente piccoli, quindi non contano così tanto, contano solo un po' nei universitari, nei studenti dell'università. A parte quello, ovviamente c'è anche un blog anarchico che nella strada, e un'altra cosa che secondo me è quella più importante, che vediamo tanti giovani delle scuole che escono, stanno proprio occupando delle scuole, che vengono autonomamente nelle strade, e anche un'altra parte della società, sempre quella, diciamo, la generazione che ha perso tutto, no? Quelli che adesso stanno crescendo senza futuro, perché il futuro di neoliberalismo è la guerra e la crisi, ok? Stanno proprio uscendo della strada, e per me questa è la cosa più importante, ok? E che credo una cosa che un po', forse non vorrei essere troppo ottimista, però poco a poco sta crescendo, che frulla con frutturalità, c'è un piccolo, diciamo, avvicinamento di questi due.
Senti, ti volevo chiedere una cosa a proposito di un settore specifico, perché appunto ci è arrivato un messaggio che ci dice che il governo di Neodemocrazia aveva fatto già all'inizio del mandato una legge per quanto riguarda i pignoramenti nelle case, per favorire la speculazione immobiliare, sì. Stanno avvenendo già degli sgomberi. Ti risulta che c'è una certa opposizione rispetto a queste politiche?
Nelle
case, pignoramenti nelle case.
Scusa, ho sentito io, ma allora guarda, questo un'altra, diciamo, nel cuore del neoliberalismo cos'è? Perché non c'è la crisi del profitto è forte, quindi deve privatizzare tutto cercando proprio creare nuovo spazio del profitto, no? E l'economia greca è stata costruita così dopo il Seconda Guerra Mondiale, che diciamo la classe più povera, anche quella media, avevano tutti una casa privata, anche questo è un po' diverso perché non avevamo mai un capitalismo industriale con case popolari eccetera, quindi era questo diciamo d'accordo sociale per grande storia, però giusto per arrivare in un punto vorrei raccontare con poche parole, negli anni 80, 90 e 2000, più che altro in Atene ma anche nelle altre città, sono finite tutte le classi, dalla più base, dalla più proletari fino più media, di avere una casa tramite diciamo prendere un prestito delle banche, ok? Quando è uscita la crisi economica molto forte, tutti questi prestiti sono nominati prestiti rossi, perché proprio la società non ce la faceva pagare e avevano provato tramite le banche all'inizio di 2013-14 fare sgomberi. Questo non è andata in buon fine perché si è stato sia un grande diciamo una grande risposta della società, sia perché non è andata bene da loro parte, avevano anche altri progetti di privatizzazione credo in questo punto, però gli ultimi anni quello che è successo perché questo però nelle banche era proprio un problema perché loro avevano come si chiama l'opposto del surplus, avevano un grande i calcoli non uscivano perché erano prestiti che il popolo non si faceva pagare. Loro non potevano vendere queste case, quindi qualcuno doveva pagare per questo.
E le banche non volevano pagare.
Sì, no, era quello, no, perché quelli che hanno preso i prestiti non potevano pagare, quindi normalmente, rispetto al capitalismo, ok, le banche dovevano prendere le case per farle vendere, no? Però questo non è successo perché della risposta della classe, diciamo, eccetera, e quindi le banche sono rimaste con un grande deficit, come dire in italiano deficit.
Un grande buco di bilancio, sì sì.
Bravo, bravo. E cosa hanno fatto? Hanno venduto questi, diciamo, prestiti rossi sul qualche funds. Ok, sono diciamo praticamente 4 funds che hanno adesso in questo momento stanno controllando 80% di questo mercato delle case che la popolazione.
Quindi scusami, ti interrompo, si è creato sì. Praticamente un mercato di questi debiti, i crediti liquidi.
Bravo.
Gestito
Bravo.
Da fondi che poi probabilmente sono fondi anche
Bravo.
Stranieri, giusto?
Esatto, sì, privati sicuri, adesso non so esattamente se sono tutti stranieri, sono 4 che controllano 80% di
certo.
questo mercato.
Sì,
okay.
Sì.
E l'ultimo anno hanno proprio iniziato di provare a sgomberare per proprio fare il profitto, fino adesso nelle grande parte ci sono ancora riflessi molto forti sociali e non lasciano fare sgomberi, però dobbiamo dire che qualche sgombero si è già stato fatto per capire come sta andando la situazione, cosa succede, viene una persona giudiziaria insieme con poche forze di ordine, non con 1000 camionette, e di solito cosa succede? Esistono ancora in Atene, in Salonico e in altre città riflessi sociali che con una chiamata escono in strada tanti abitanti, qualcuno della sinistra, qualcuno anarchico, che stanno bloccando questi procedimenti verso il sgombero, però qualche volta è già successo qualche sgombero. Io credo che il governo aspetta le elezioni e poi il prossimo governo deve proprio portare avanti questa procedura, perché altrimenti parliamo per un fallimento economico molto forte.
Ecco, ti faccio un'ultima domanda, hai parlato di elezioni, quando saranno alla fine? Devono essere entro luglio?
Allora, guardi, se non sbaglio, perché non sono un esperto dei leggi della Costituzione, dovrebbe... Allora, sicuramente sappiamo che l'ultima elezione è stata luglio di 2019, se non sbaglio. Quindi, se non sbaglio, rispetto ai leggi, deve essere fatto sul fine di questi 4 anni. Quindi non credo che si può andare avanti più di luglio. Se non sbaglio, non so se loro troveranno qualche trucco per fargli, per esempio, settembre, però devono essere state fatte nei prossimi mesi sicuramente.
Senti, un'ultima domanda, visto che appunto c'è stata questo incontro ravvicinato che ha avuto Varoufakis con alcuni contestatori, di cui hanno parlato anche i giornali qua in Italia, ma di Syriza è rimasto qualcosa oppure si è sciolta come neve al sole?
Allora, guarda, Syriza è ancora uno dei partiti più grandi, sicuramente Syriza cosa ha fatto? Ha capitalizzato le manifestazioni 2010-12, è diventato governo, un grande parte della loro base si è stato diluso, quindi adesso nella strada loro non contano, ok? Non si fanno vedere tanto, però loro sono diventato un partito di governo, di potere, questo è il punto. certo. Con poche parole, quindi hanno proprio dato via il credenziali della, sai, la strada per diventare proprio un partito di potere, perché questo sono, perché se non uscirà né la democrazia, nuova democrazia, uscirà una coalizione con loro dentro, diciamo.
E le politiche non saranno molto diverse, insomma, da quello che
non credo che nessuno governo può fare qualcos'altro da quello che sta andando avanti adesso.
Bene, noi ti ringraziamo, insomma, è stato molto esaustivo e chiaro, e niente, seguiremo un po' gli eventi, vediamo un po' anche questo sciopero, giusto? Questo sciopero generale,
sì, mi sembra di aver capito.
Giovedì. Come si svilupperà, insomma, buona lotta e grazie di tutto.
Vi ringrazio anch'io, ok? Buona giornata a tutti e tutte compagne lì in Italia, ok? Ciao ciao.
Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao.